Mi collego, lo riabbraccio e lo saluto volentieri e lo ringrazio con Ernesto Paolillo, ex AD e direttore generale dell'Inter e ex membro dell'ECA, pensate, uno di quelli che ha scritto insieme a Platini il fair play finanziario che sembra essere superato. Dottore, buonasera.
Buonasera.
Grazie, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito, ovviamente.
Volentieri, sono io che vi ringrazio. Puoi parlare di financial fair play... È sempre attuale, è sempre positivo, anche perché più il calcio è in crisi, e ascoltavo ciò che è stato detto fino adesso e condivido pienamente, più dobbiamo pensare che il financial fair play deve essere seriamente affrontato. Non basta averlo iniziato, bisogna affrontarlo seriamente, altrimenti nel giro di pochi anni andiamo almeno nelle nazioni peggiori come economia di calcio, e l'Italia fra queste, andiamo al disastro.
Tra giovedì e venerdì l'ECA dovrebbe varare questo nuovo fair play finanziario, che si dovrebbe, usiamo il condizionale basale, un mix tra salary cap, luxury cap, insomma quello che ha scritto lei non è più buono, o comunque finora qualcuno non l'ha rispettato a prescindere, e mi riferisco, glielo dico onestamente, proprio al Paris Saint Germain, perché lei tempo fa intervenne da noi e disse: non avrei mai affidato l'ECA ad un club non virtuoso come il Paris Saint Germain.
Beh, allora, innanzitutto non mi rimangio ciò che ho detto, nel senso che ovviamente io mi auguro che l'attuale presidente dell'ECA si ricordi di difendere gli interessi anche di tutti i club che fanno parte dell'ECA, che non sono tutti ricchi o straricchi come il Paris Saint-Germain. Indubbiamente però è la persona giusta per cercare di andare d'accordo con l'UEFA, perché può far pesare il fatto che insomma lo spettacolo che danno squadre come il Paris Saint-Germain e sue competitrici sono poche altre che lo danno, e l'UEFA si incassa tanto, lo deve anche alle competizioni con queste squadre. Però tornando un attimino indietro, il financial fair play era partito con l'idea di mettere il salary cap. Il blocco si è venuto dalla comunità europea, che aveva detto che il salary cap andava contro le regole della libera circolazione dei dipendenti e dei lavoratori, per cui questo non era stato possibile metterlo, ma era la prima cosa a cui avevamo onestamente pensato, e se lo ricorderanno un po' tutti quelli che avevano seguito i lavori. Dovendo mettere un altro parametro, si era messo il parametro dei ricavi. Sembrava il parametro al momento più logico, cioè più guadagni più spendere, ma i guadagni devono venire da calcio, i guadagni devono venire dalle attività vere e sportive. È evidente che se io mi faccio sponsorizzare da una mia società, io un club mi faccio sponsorizzare da una mia società, obbligo la mia società a pagare 100, 200 milioni di euro di sponsorizzazione e dico che i miei ricavi sono così alti perché il mio sponsor mi paga così tanto, e beh, un'illusione in questo caso c'è, e qualche illusione di questo tipo purtroppo l'abbiamo vista in Inghilterra, in Francia, un po' dappertutto.
Luca.
Beh, invitando innanzitutto i nostri ascoltatori a rivolgere le loro domande al dottor Paolillo al 340 54 25 34. Quintiliano, io ne prendo in esame una. C'è Gianluca, sì, d'Alba di Attica, che le chiede, dottor Paolillo, di andare proprio nel tecnico. Perché? Che cosa domanda Gianluca? Ci fate spiegare in che modo attualmente il PSG riesce a star dentro al fair play finanziario?
Allora, è molto chiaro, nel senso che i ricavi del Paris Saint-Germain sono effettivamente molto alti, non come quelli del Real Madrid, ma sono molto alti. A questi ricavi va aggiunto, perché ne fa parte, la sponsorizzazione del brand Qatar, che è difficile da valutare realmente, perché quanto vale e chi può dimostrare l'effettivo valore di un brand di un paese. Quindi o si mettono delle regole fisse e oltre al salary cap si mette un cap anche al brand che si può ricevere, altrimenti si può dire tutto il contrario di tutto. Questo è il motivo per cui il Paris Saint-Germain oggi riesce ad avere dei ricavi così alti, e anche il Manchester City. Etihad, non dimentichiamo che la proprietà di Etihad è la stessa proprietà del Manchester City.
Sì, sì, ma le volevo chiedere, però io vado un po' più diretto. Questo significa che il Paris Saint-Germain e anche il City potrebbero aver violato il fair play finanziario o eluso tramite queste escamotage, giusto?
Sicuramente l'uso, in parte secondo me anche violato. Il problema è vero, e vengono messe o no le sanzioni, vengono date, vengono fatte rispettare, perché se si ha paura a sanzionare e non si va da nessuna parte, le regole valgono fino al momento in cui chi le trasgredisce ne paga le conseguenze. Questo non è stato fatto, purtroppo dobbiamo ammetterlo, è stato fatto nei casi minori dove non comportava litigiosità con l'UEFA drammatica, e invece si è chiuso molto un occhio in molti casi, e questo non è giusto, non è corretto, per cui è il meccanismo sanzionatorio che non va assolutamente bene.
Cioè non sono state date le pene come avrebbe meritato il Paris Saint-Germain e qualche altro club, questo sta dicendo?
Esatto. Mamma mia.
Luca, vai a te.
Sì, è estremamente preoccupante secondo me come quadro, e sono tantissimi anche i nostri ascoltatori che ci scrivono. Per esempio c'è Alfredo da Torino che va proprio anche qui diritto al punto: vorrei chiedere al dottor Paolillo se lui è stato favorevole o contrario alla formazione della Superlega. E aggiungo, dottor Paolillo, ieri il presidente Alessandro Ceferin, in occasione, il presidente UEFA, in occasione dell'assemblea dell'ECA, l'ha definita una disgrazia senza mezzi termini, quindi la posizione dell'UEFA è chiara.
La posizione dell'UEFA è stata chiara sin dal primo momento. Io lo ricorderete, almeno chi ha seguito le mie dichiarazioni saprà che ero contrario di principio alla Superlega, perché sarebbe diventata una Lega di pochi, e quindi un grande spettacolo e grande ricchezza a pochi club si allontanava dall'idea che abbiamo in molti e che ho anch'io, di un calcio che sia aperto veramente a tutti e che permetta anche alle squadre magari meno blasonate, meno ricco, di trovare la formazione giusta, l'allenatore giusto e la motivazione giusta per vincere un anno una Champions League, così, perché si è trovato il momento magico. È evidente che il club più è ricco, più compra giocatori potenti, più è destinato a vincere, e questo non cambierà mai, non cambierà mai per mille motivi, perché anche se mettiamo il financial fair play più corretto e preciso, il club che vince di più, che fa più ricavi e li fa perché ha i migliori giocatori che attirano sponsor, televisione e pubblico, alla fine avrà più risorse da investire e quindi restare sempre fra quelli che si giocano la finale. Andate a vedere un attimino quali sono i club che vanno in finale da molti anni a questa parte, e gira e gira sono sempre gli stessi, se non in finale almeno nei semifinali o quarti di finale. Ogni tanto c'è qualche exploit. Ecco, bisogna inventarsi qualcosa invece di più imprevedibile, una sorta di premio per quei club che riescono anche a essere competitivi, se non ai grandi livelli, con meno risorse. Quindi, non so, dei bonus extra da poter dare a club meno importanti.
Però dal punto di vista... Ah, mi scusi, continui, prego. Pensavo avesse concluso.
Premio alla competitività, all'exploit, alla sportività. Guardate quello che ha fatto il Leicester qualche anno fa in Inghilterra. Oppure guardate quello che il Verona o il Cagliari o altri avevano fatto in Italia anni fa. Cioè, inventarsi qualcosa che vada a premiare anche chi è capace di fare un exploit.
Però lo ha detto lei, no? Il fatto che adesso il divario, che peraltro si è acuito enormemente, no? Tra il Paris Saint-Germain, i classici 4-5 club inglesi e tutte le altre, non crede che sia una sorta di Superlega di fatto? Adesso ovviamente estremizzo il concetto, però insomma questo è.
Pienamente d'accordo, ed è per questo che io mi auguro che l'ECA sia in grado di trattare con l'UEFA, visto che almeno apparentemente ci sono ottimi rapporti fra il presidente dell'una e il presidente dell'altra, perché il sistema distributivo dell'UEFA cambi, ma cambi non dando più premi a tutti. È chiaro che le risorse dell'UEFA, guardate ogni anno gli utili che fa e i conti in banca dell'UEFA dimostrano che ha patrimonializzazioni incredibili, però vanno distribuite diversamente, ma non premiando soltanto i primi, ma aumentando i premi alle terze, alle quarte, alle quinte, alle decime, alle ventesime. Cioè deve aumentare le premialità sia dai gironi eliminatori a tutto il resto, perché sennò la ricchezza va solo quei quattro che vanno in semifinale o in finale.
Luca.
Sì, è molto interessante interloquire col dottor Paolillo, perché si stanno affrontando molti temi che sono anche di interesse dei nostri ascoltatori. Io la metterei anche poi sul piano di quella che è la tenuta della competizione più ambita di tutti, che è la Champions League. È anomalo, dottor Paolillo, il fatto che ci siano tre club, e nello specifico Barcellona, Juventus e Real Madrid, che non facciano parte dell'ECA, ma che partecipino a una competizione che è sotto l'egida dell'UEFA, e mi riferisco alla Champions League. Ecco, lei si sente di garantire totale imparzialità in occasione di queste partite da parte, non dico della classe arbitrale, però dal clima anche che c'è intorno, perché è estremamente complicata, anomala e senza precedenti questa situazione.
Infatti lei ha toccato un punto molto delicato, perché indubbiamente sembra quasi che siano stati ammessi, perché non si voleva creare discriminazioni di un tipo particolare, visto quello che era successo e quindi questa scissione che era nell'aria, ma al tempo stesso è vero, si potrebbe essere anche un clima ostativo. Io mi auguro che non avvenga, perché lo sport deve vincere sempre, e mi auguro che questo non accada. Però il pericolo c'è, indubbiamente, perché ho l'impressione che alla fine si cerchi sempre di salvare chi è fedele all'UEFA.
Ecco, e a proposito di questo, vorrei sapere la sua reazione quando ha letto le parole, tra le altre, di Al Khelaifi, appunto presidente dell'ECA, nonché patron del Paris Saint-Germain, che ha detto: insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti. E poi ha aggiunto Seferin: rispetto ai club tra virgolette ribelli, un ulteriore attacco soprattutto ad Agnelli, abbiamo evitato il colpo di Stato. Ma non le sembra tutto questo assurdo? Anche perché i tre club in testa allo stesso Agnelli hanno sempre cercato il dialogo nelle ultime riunioni fatte.
Infatti, cioè, a questo punto mi sembra che ci sia stata una volontà di stravincere, di dimostrare come tutto il male stava da una parte, in pochi club, in pochissimi club e poche persone, e che tutti gli altri che avevano aderito, che avevano partecipato, fossero stati così assenti o non avessero capito bene. Questa è una cosa abbastanza assurda e ridicola. C'era stato un tentativo di cambiare le cose, io non lo definisco golpe, c'era stato un tentativo di cambiare le cose cercando di creare qualcosa di nuovo e più remunerativo per chi investe di più. Io avrei preferito che il presidente dell'UEFA avesse detto: ci siamo resi conto che quello che stava accadendo era la derivazione di strutture nella redistribuzione dei premi da parte dell'UEFA. A questo punto dobbiamo rivedere nel sistema delle coppe europee il sistema distributivo. E allora sarebbe stato un discorso onesto e chiaro.
Ma lei quindi, cioè, ritiene che sia una garanzia alla presidenza il patron del Paris Saint-Germain?
Ripeto quello che ho detto all'inizio. Non penso che possa farsi parte, detto molto chiaramente, degli interessi di tutti quei club che non hanno le ricchezze che ha il Paris Saint-Germain o la possibilità di sostenere la squadra che ha il Paris Saint-Germain. Cioè, i problemi di altri club non sono neanche conosciuti lontanamente dal Paris Saint-Germain. perché non ha neanche lontanamente quelle problematiche, o se le ha le risolve come sono stati risolti, elusioni o altro. Io avrei preferito che in rappresentanza dei club fosse veramente andato il presidente di un club estraneo a questi giochi di potere, ma artefice veramente di una rappresentativa di chi gareggia per lo sport, gareggia non soltanto per i soldi.
Grazie mille, dottore. La salutiamo.
Grazie, dottor Paolino.
Grazie del prezioso contributo, grazie come al solito, e buon lavoro. Grazie.